In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelli andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Sono gli ultimi momenti della vita terrena di Gesù. I discepoli lo seguono sul Monte degli Ulivi e di là, dopo aver osservato la bellezza del Tempio di Gerusalemme, destinato alla distruzione, ascoltano la parola del Maestro riguardo agli ultimi momenti, gli ultimi tempi della vita dell'uomo. Sono questi i discorsi che Gesù rivolge ai Suoi, dove il comune denominatore è la vigilanza, la capacità di attendere nella fedeltà e nell'amore il Signore che verrà alla fine della storia per retribuire coloro che hanno camminato nella giustizia e nell'amore a Lui e ai fratelli. La parabola che ci viene spezzata, donata oggi dalla liturgia, è proprio uno di questi discorsi, uno degli insegnamenti rivolti da Gesù direttamente ai Suoi discepoli. Dopo le dispute, le abbiamo ascoltato nelle scorse domeniche con i capi dei sacerdoti, gli anziani del popolo, o anche con i farisei, gli scribi e gli erodiani. Gesù sente il bisogno di stare con i Suoi discepoli e di preparare il cuore suo e loro a vivere il mistero della Pasqua. I discepoli pendono dalle labbra di Gesù, sono curiosi di sapere quello che li attende, che aspetta ogni credente, e al tempo stesso la liturgia dà a noi la possibilità di sederci insieme con Gesù, di attendere dalle sue labbra quella parola di vita che riempie di luce la nostra esistenza e dona pace al nostro cuore inquieto. La parabola l'abbiamo ascoltata, è molto semplice. La chiave di volta è data dall'ultimo versetto: vegliate, perché non sapete né il giorno né l'ora. Questo è il grande insegnamento che Gesù rivolge a tutti quanti noi. E la parabola ne diventa in un certo senso l'esemplificazione, perché ci dice che cosa significa vegliare, cosa significa vivere nella fedeltà e nella prudenza, nella saggezza e nell'attesa del ritorno di Cristo, che è lo sposo. Gli elementi di questa parabola appaiono alquanto strani, sia ai nostri orecchi come anche a quelli dei discepoli. 10 vergini attendono la venuta dello sposo. Sono uscite con le lampade in attesa di colui che è la loro gioia, la loro speranza, il loro amore. Questo è un primo dato fondamentale che riguarda anche la nostra vita. Anche noi siamo chiamati ad uscire con le lampade, a darci da fare insieme, a far sì che la nostra vita non venga giocata nel chiuso delle nostre sacrestie o anche delle nostre comunità. Siamo chiamati a vivere nel mondo la bellezza del Vangelo, la grazia della comunione con Cristo e tra di noi, la sfiga di essere testimoni, annunciatori della parola di vita di Cristo, Salvatore e Redentore nostro, colui che è passato attraverso la morte. Essere in uscita significa proprio mettere in discussione le proprie acquisizioni, le proprie sicurezze. Significa vivere la sfida della fede che ha bisogno ogni giorno di incarnarsi in quelle che sono le situazioni quotidiane della nostra vita. Non possiamo vivere un cristianesimo di chiusura, non possiamo lasciarci prendere dalle nostre sicurezze o dai nostri interessi. Così come Cristo è uscito dal cuore del Padre, anche noi siamo chiamati ad uscire nel mondo e ad essere testimoni credibili della potenza della sua misericordia. Ma ogni uscita è una sfida. Ogni uscita da se stessi, dal proprio mondo, dalle proprie sicurezze, dalle acquisizioni, dai pensieri, dai modi di fare, vuol dire mettersi in discussione, lasciarsi destabilizzare, permettere a Cristo di rinnovare la propria esistenza, di vivere il proprio tempo in maniera differente da come si faceva precedentemente o anche si spera e si pensa. Queste 10 vergini escono, ma hanno un fine nella vita: andare incontro allo sposo. La stessa cosa riguarda noi. Usciamo al mattino dalle nostre famiglie, per i nostri lavori, per la scuola, per le attività, ma sempre per andare incontro allo sposo, perché è lui che dobbiamo incontrare nel volto del fratello, nelle voci che ascoltiamo, negli incontri. Dobbiamo portare Gesù Cristo, dobbiamo attendere lui. Questo significa essere cristiani, testimoniare la potenza del Vangelo lì dove ci troviamo, lì dove il Signore ci porta ad essere lampade che ardono per la potenza dello Spirito Santo che ci è stato donato il giorno del nostro battesimo. Ecco perché tutta quanta la nostra vita deve essere permeata dalla presenza del risorto. Nei nostri dialoghi dobbiamo parlare di Lui e rivolgerci a Lui. Nei nostri sguardi dobbiamo essere permeati dal Suo amore. Mai il giudizio deve prevalere sulla ricerca costante della volontà di Dio e sulla seminagione della misericordia, della compassione e del perdono che deve scandire ogni attimo della nostra vita. Invece, quando usciamo dalle nostre famiglie al mattino, sembra che Gesù Cristo non ci accompagni, non gli permettiamo di entrare con noi nelle attività della nostra giornata e della nostra vita. Una cosa è la Chiesa, una cosa è la vita. Una cosa è la famiglia, una cosa è il lavoro. E invece no, tutto deve essere permeato dalla luce del Vangelo, perché questo è la lampada che arde sopra il lucerniere per far luce a tutti coloro che sono nella casa. Ma Matteo ci dice che di queste 10 vergini, 5 sono prudenti e 5 sono stolte. Le vergini prudenti sono quelle che hanno pensato alla loro vita, hanno organizzato la loro giornata, hanno pianificato il proprio rapporto con Dio e con il tempo. Infatti hanno portato in vasi l'olio per alimentare le loro lampade. Questo è quello che dobbiamo fare anche noi. Quando usciamo, dobbiamo essere pieni della potenza dello Spirito Santo, della grazia della comunione con Cristo. Non si esce al mattino senza pregare, non si esce per le proprie attività senza aver contemplato insieme o da soli il cuore misericordioso di Cristo, senza essere riusciti a ritagliarci 5 minuti per chiedere a Lui la grazia dello Spirito Santo che rinnova ogni attività. Noi possiamo partire ed essere presenti nel mondo se abbiamo con noi l'olio in piccoli vasi, se lo Spirito Santo interiormente ci plasma, ci consacra, ci permea, ci riempie, ci profuma di Dio. In caso contrario saremo come le vergini stolte, incapaci di vivere se non l'attimo fuggente della nostra esistenza, mai pronti alle sfide della nostra vita e della nostra storia. Ci chiediamo mai perché cadiamo nelle attività della nostra giornata, perché ci arrabbiamo, perché ci facciamo prendere dai giudizi, perché viviamo le contese in modo violento. Molto spesso questo accade perché non c'è una profonda vita spirituale, perché l'olio dello Spirito Santo non riempie le lampade del nostro cuore e del nostro animo, perché interiormente non siamo riempiti della potenza di Dio che fa nuove tutte quante le cose. Ecco perché è fondamentale la vita spirituale, è importantissimo nella propria giornata trovare del tempo per stare con Dio, per lasciarsi illuminare dalla sua grazia, motivare dalla sua parola, muovere dalla sua volontà. Senza preghiera, senza vita spirituale, non c'è olio, le nostre lampade si spengono, la notte ci divora, il buio ci fa paura. Vergini stolte e vergini prudente e sagge. Questa è la Chiesa, non è la comunità dei perfetti, ma il campo dove c'è il buon grano e la zizzania, dove siamo chiamati a vivere insieme la sfida della comunione, dove i buoni devono procedere, ma non devono allontanarsi dai cattivi. Proprio perché, ci ricorda San Pietro, noi siamo chiamati ad essere testimoni della potenza del bene che riesce anche a contagiare il male e a trasformarlo per la potenza del Vangelo. Non possiamo credere e sperare in una Chiesa dei puri e dei buoni, dei prudenti e dei saggi. Tutti camminiamo insieme, perché la Chiesa è santa e peccatrice, è sempre bisognosa della misericordia, del perdono, della purificazione che Dio le dona per essere sempre sposa, senza macchia né ruga né alcunché di simile, nel presentarsi a Cristo suo sposo. Ora siamo chiamati a chiederci: ma io sono stolto oppure sono saggio? Porto con me la potenza del Vangelo, la grazia della comunione con Cristo permea la mia esistenza, la liturgia della domenica io la porto con me durante la settimana. Questo significa essere una vergine saggia e prudente. In caso contrario siamo stolti, siamo come quel terreno che non riesce a tenere l'acqua della grazia, come quel terreno sassoso che non contiene il buon seme e non riesce la parola di Dio a fare frutto. Siamo come quella strada dove la parola viene seminata, ma gli uccelli del cielo immediatamente vengono e la rubano. Sì, carissimi fratelli e sorelle, siamo chiamati a vivere la prudenza, ad essere vergini prudenti come prudente fu Maria, a fronteggiare le sfide della storia, sapendo che soltanto chi è portato dalla potenza della croce di Cristo riesce a attraversare le difficoltà del secolo presente. Perché noi siamo come degli alberi, il vento non ci sradica se le nostre radici sono ben fondate nel terreno, se le nostre radici sono lungo corsi d'acqua. Beato l'uomo che confida nel Signore, egli è come un albero piantato lungo corsi d'acqua, verso le radici, le sue radici sono verso il torrente e darà frutto a suo tempo. Conceda a tutti quanti noi il Signore la grazia della prudenza e della saggezza, di vivere la nostra vita spirituale con impegno, perché nella vita spirituale, nella preghiera, non è importante la quantità di quello che facciamo o della nostra preghiera, ma la qualità del nostro rapporto con Dio. A volte bastano anche pochi minuti per vivere un'intensa relazione con Cristo all'inizio della propria giornata. A volte bastano gli sprazzi di luce che lo Spirito Santo concede al nostro cuore per entrare nel mistero della sua misericordia e per lasciarsi riempire dalla potenza dello Spirito Santo. Ben venga se abbiamo dei tempi prolungati, ma questo non toglie che il Signore misericordiosamente concede la sua grazia a coloro che camminano nella sua fedeltà e ricercano di amare così come Lui ci ama. Viene il momento della difficoltà per le vergini, stolte e sagge, tutte si addormentano. Non dobbiamo mai crederci di essere dalla parte della ragione o di essere giusti e buoni, perché ci ricorda San Paolo: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per mezzo della sua grazia. Non possiamo mai credere di essere migliori degli altri, perché non è così. Tutti viviamo la difficoltà del sonno, tutti come i discepoli nel Getsemani ci addormentiamo, tutti scappiamo nel momento della difficoltà. La fuga è la nostra sorella, la via verso Emmaus, è l'unica via di uscita che talvolta diventa la direzione verso la quale il nostro cuore, impaurito e tremante, ci fa camminare. E così le nostre alleanze ci portano lontano da Dio, come Cleopa e il suo compagno. Che cosa significa addormentarsi? Significa non riuscire a comprendere per qual motivo il Signore ritarda. San Matteo lo dice chiaramente: poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentavano. Può forse lo sposo tardare? Cosa significa il ritardo del Signore? Che abbiamo calcolato male la nostra vita, i tempi della nostra relazione con Dio? Che il Signore è padrone del nostro tempo e della nostra storia? Il ritardo lo leggiamo dalla parte nostra, ma probabilmente per il Signore non è il ritardo il suo indugiare, quando invece provare la nostra fede, vedere com'è la nostra speranza, lo zelo e l'ardore della nostra carità. Talvolta il Signore a noi sembra che ritardi e invece ci dà tempo per la conversione. Chi può dire se questo tempo non sia stato utile perché le stolte potessero diventare prudenti? Il ritardo dello sposo serve per la nostra conversione, non serve per indugiare in gozzoviglie, non serve per approfittare delle situazioni della vita. Il tempo ci è dato per la conversione e la trasformazione del cuore. Il tempo ci è dato per mettere a frutto i carismi che il Signore ci ha dato. Quello che è il ritardo, e così lo leggiamo dello sposo, invece diventa occasione per la vita nuova, occasione per riprendere il proprio cammino spirituale, per focalizzare l'attenzione su Cristo, per lasciare che fluisca dal torchio del cuore del Salvatore quel vino inebriante dello Spirito Santo, che possa fluire nei vasi della nostra esistenza, dalle pietre che schiacciano il costato del Salvatore, quell'olio della grazia che ci profuma di Dio e ci rende partecipi della sacra unzione dello Spirito Santo. Non dobbiamo mai lamentarci se il tempo sembra scivolarci dalle mani o se ci assembra che lo sposo tardi a venire. Il tempo è propizio e ne dobbiamo trarre profitto per crescere nella fede, nella speranza e nella carità, e per far sì che l'olio dello Spirito Santo possa riempire i piccoli vasi della nostra esistenza, ben sapendo che questo tesoro viene da Dio e lo conteniamo in piccoli vasi, perché appaia che questa potenza straordinaria viene dal Signore e non viene da noi. Quanto olio viene sprecato nella nostra vita, quanto tempo viene mal utilizzato nella nostra giornata. La tua vita deve essere profumata di Cristo, devi riempirti di Dio. Il tempo della messa e della preghiera ti serve a questo, non a distrarti, non a lasciarti prendere dai pensieri della tua vita, ma a lasciare che dal costato di Cristo possa scendere e fluire su di te, ungendoti con il profumo dello Spirito Santo, quel balsamo salutare della grazia che ti rende partecipe della potenza della risurrezione e ti dona forza. Il tempo della notte serve per questo, per fronteggiare il maligno, per combattere Satana, per pregare. Si veglia come Gesù anche nell'angoscia del Getsemani, si prega anche quando sembra che il buio sia più grande della speranza. Si passa attraverso il pelago agitato del cuore e della notte dell'animo nostro quando gridiamo con forti grida e lacrime a colui che, al pari di quello che ha fatto Gesù nel Getsemani, noi cantiamo verso Dio, ci rivolgiamo verso di Lui con forti grida, e confidiamo che Lui possa veramente liberarci dalla morte. Carissimi fratelli e sorelle, come viviamo le nostre notti, le nostre difficoltà, il ritardo dello sposo che viene? Tante volte noi ci creiamo delle salvezze alternative, riempiamo la nostra notte del chiasso che ci impedisce di pensare, di pregare. Quante volte il nostro giaciglio non conosce la lampada della preghiera? Quante volte ci mettiamo a letto senza ricordarci di Dio e invocare la sua misericordia, perché la lampada della preghiera non riesce ad illuminare la nostra notte? Tante volte, quando soffriamo di insonnia, accendiamo la televisione, vediamo il cellulare, ci diamo alla visione di qualche film o alla lettura di qualche libro. Ma anche l'insonnia talvolta può essere un dono dell'Onnipotente, se è utilizzato nella preghiera, nella veglia, nella lettura della parola di Dio, nell'invocazione costante della sua volontà, nella recita del rosario, nel rivolgersi a Maria, lei che è la madre della veglia e che ci sostiene nella notte e nel buio del cuore, perché il demonio non ci strappi dall'animo la speranza di avere Cristo come unico nostro Salvatore e Redentore. La notte viene interrotta da un grido, e com'è bello, santo, salutare questo grido che giunge a mezzanotte, ovvero nel cuore, quando il buio è pesto, quando ormai tutto è avvolto dal silenzio, quando tutti, buoni e cattivi, stolti e prudenti, si fanno prendere dal sonno. È il grido della speranza. Ecco lo sposo, andiamogli incontro. Abbiamo bisogno della nostra vita di persone che ci sveglino dal sonno, dal torpore e dalla stanchezza, lì dove noi ci abbandoniamo facilmente a causa delle preoccupazioni e delle vicissitudini della vita. Talvolta si dorme non perché si è stanchi, ma perché non si vuole pensare, perché si vuole spegnere il proprio cervello, perché si vuole mettere in pausa il proprio cuore e il proprio animo. Abbiamo bisogno nella vita di persone che ci sveglino, di voci profetiche. Di questo ha bisogno la Chiesa, e di questo la Chiesa deve vivere per essere nel mondo voce profetica che sveglia per la speranza, per l'amore e per la carità. Abbiamo proprio bisogno di persone che ci sveglino dal sogno, di padri e di madri nello Spirito, di confessori assennati, di compagni di viaggio che ci annunciano la presenza del Salvatore, così come fece Giovanni, il discepolo amato, sul lago di Tiberiade dopo la pesca miracolosa. Rivolgendosi a Pietro dice: è il Signore. Noi siamo convinti che nella nostra vita tutto sia buio, tutto sia tenebra, che va tutto storto. Invece no, nella nostra vita c'è il Signore. E abbiamo bisogno di chi ce lo annuncia, di chi ce lo mostra, di chi ce lo indica, come Giovanni il Battista: ecco l'agnello di Dio, ecco lo sposo. E di chi ci dice: andategli incontro, non aver paura. Così come i magi ebbero bisogno della stella per andare incontro al bambino nato a Betlemme, Salvatore e Redentore del mondo. Così come i pastori ebbero bisogno che quell'angelo con la luce li svegliasse dal sonno, anche noi abbiamo bisogno di uomini e di donne, di voci cariche di speranza. E invece noi ci lasciamo sempre portare dai profeti di sventura che ci annunciano l'angoscia di un mondo che sta morendo. Quanta angoscia c'è nel mondo per la guerra, per la violenza, per la morte che perfino negli ospedali sembra più forte della voce della vita. Quante volte l'innocenza viene messa a tacere. Essere cristiani significa essere questa voce coraggiosa che va controcorrente. Significa dire: Gesù è con noi sempre, fino alla fine del mondo. Ci sostiene con la sua grazia, ci motiva con il suo Vangelo, ci illumina con la sua forza, infonde in noi il coraggio di non lasciarci vincere dalla dinamica del male, dalla spirale della violenza, dalla voce dell'oppressione e del potere che cerca sempre di prevalere. Ecco lo sposo, andamogli incontro. Da una parte si annuncia la presenza di Cristo, dall'altra si spingono le vergini ad andare incontro allo sposo. Cristo viene nella nostra vita, ma noi dobbiamo andargli incontro, dobbiamo lasciarci attrarre dal suo cuore, motivare dalla sua parola, spingere dalla sua forza, illuminare dalla sua voce, motivare dal suo coraggio e dalla sua forza, riempire dal suo amore. Cristo viene, sta alla porta e bussa, ma noi dobbiamo aprire, noi dobbiamo andare incontro a Lui, preparando la nostra vita, accendendola di luce, lasciandoci carezzare dal chiarore della sua visita, che ci porta nel palazzo per vivere la festa della comunione con Lui. Tutte preparano le lampade, ma le stolte si rendono conto che le lampade si spengono. Quante volte nella tua vita la lampada si spegne, ma non puoi chiedere l'olio agli altri. L'olio lo devi chiedere direttamente a Dio. Noi non possiamo vivere la nostra vita appoggiandoci sempre sugli altri, mendicando l'olio, perché l'olio o ce l'hai o non ce l'hai, o c'è vita spirituale nella tua esistenza oppure non c'è, o c'è comunione con Cristo o c'è la lampada della preghiera, ma non puoi chiederla in prestito agli altri, perché l'olio è un dono personale. La comunione con Cristo vale per ciascuno di noi, non possiamo chiederla in prestito. Ma è così bella questa determinazione delle vergini prudenti: dateci del vostro olio, esse rispondono no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Noi potremmo, leggendo superficialmente questo brano del Vangelo, dire hanno mancato di carità, e invece non è così. Sono state giuste, sono state prudenti, sono state assennate. Carissimi fratelli e sorelle, nella vita non possiamo dire sempre sì per quieto vivere, né nel rapporto matrimoniale tra marito e moglie, né nella relazione educativa con i propri figli, né sui luoghi di lavoro e nelle relazioni amicali. Non possiamo dire sempre sì perché abbiamo paura di dire no e di prendere delle posizioni riguardo alla giustizia, riguardo alla prudenza. Dobbiamo anche imparare a dire no, quando il no è necessario e richiesto, quando il no è giusto e frutto di un reale discernimento. E invece noi siamo pusillanimi, talvolta ci lasciamo prendere dalla paura che l'altro ci risponda male, che sia violento con noi, e così siamo quiescenti con la nostra coscienza, dormiamo ancora pur se svegli nella nostra esistenza, ci lasciamo motivare dal timore e dalla paura, ma non riusciamo ad essere coraggiosi e giusti. Queste vergini invece hanno la forza, il coraggio di dire no. La prudenza sta certamente nell'aver preso l'olio, ma la prudenza e l'assennatezza sta anche nel dire la verità. La carità, quando non va insieme con la verità, non serve. Quando la carità non va insieme con la giustizia, non serve. Quando la carità ci porta ad essere insicuri nelle relazioni, noi non siamo autentici discepoli di Cristo Signore. Questo non vuol dire che dobbiamo essere duri, no, ma prudenti ed assennati, decisi e determinati nelle scelte, nelle nostre relazioni. Al tempo stesso le vergini dicono no, ma offrono una via d'uscita a quelle donne che sono nel buio e nell'angoscia. Andate dai compratori, dai venditori e compratene ciò che vi occorre. Ma l'olio non si può comprare, la preghiera non la si può chiedere in prestito, l'amicizia con Dio o ce l'hai oppure non ce l'hai. Ora, carissimi fratelli e sorelle, chiediamo al Signore la grazia della determinazione, dell'impegno, del dire sempre la verità, di non lasciarci portare dall'insicurezza, il coraggio di essere noi stessi, domandiamolo al Salvatore, anche di andare controcorrente, anche di sentirci la lamentela degli altri, anche di essere beffa di coloro che pretendono di essere da noi beneficati, ma che non vogliono vivere una vita conforme alla giustizia del Vangelo. Questo brano ricorda una storiella, la ricorderete anche voi, della formica laboriosa e della cicala che cantava tutta quanta l'estate. Venuto l'inverno, la cicala bussò alla porta del formicaio, ma non trovò accoglienza, perché Le formiche risposero: tu tutta l'estate hai cantato, noi invece tutta l'estate abbiamo lavorato. Ora tu soffri il freddo e sei nella difficoltà del nutrimento che non hai. Noi invece stiamo a caldo e possiamo vivere il frutto del nostro lavoro. Questo siamo chiamati a farlo anche noi. La vita spirituale, le energie del nostro cuore nella relazione con Cristo ci servono nei momenti di difficoltà, e la grazia dello Spirito Santo ci può sempre e ci deve sempre sostenere. Donaci, Signore, la grazia e il coraggio di dire la verità, di fare la verità, di essere determinati nelle risposte, autentici nelle richieste e altrettanto assennati nel domandare, nel rispondere a chi ci chiede ragione della speranza che è in noi. Viene lo sposo, le vergini prudenti entrano e la porta fu chiusa. Carissimi fratelli e sorelle, com'è brutta quella porta che si chiude. Quante porte si chiudono nella nostra vita, che sono il frutto della nostra capacità di essere prudenti, sono il frutto e la conseguenza della nostra stultezza. Quanti rapporti si chiudono perché non siamo stati capaci di custodirli. Quanti momenti noi abbiamo sciupato nella relazione con Dio e tra di noi. Il Signore ci sta dicendo: finché sei in tempo, trai frutto dai momenti che ti vengono dati, dalla messa a cui partecipi, dai sacramenti a tua disposizione, dalla grazia dell'amicizia, dei gruppi ecclesiali e della preghiera. Perché ci sarà un giorno nel quale la porta si chiuderà, ma Dio è buono, Dio è grande, Dio è misericordioso, sì, ma Dio, carissimi fratelli e sorelle, è anche giusto, e un giorno quella porta si chiuderà. Maria ci ottenga la grazia di lasciare aperto quell'uscio, perché non ascoltiamo quelle parole di Cristo rivolte a chi va in ritardo, giunge alla porta, credendo che possa ancora essere spalancata. Non vi conosco. Non vi conosco. Carissime, vegliamo nell'attesa della venuta dello sposo e lasciamo che la nostra vita venga sempre illuminata dalla grazia dello Spirito Santo. Invochiamo il cuore di Cristo perché riversi in noi la potenza del suo olio. Durante questa settimana rileggiamo questi 13 versetti del capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo. Prepariamo le nostre lampade, dedichiamoci alla preghiera, viviamo la carità nella verità. Cerchiamo di dire sempre ciò che è giusto, opportuno e buono per noi e per gli altri. Ritagliamoci del tempo per vivere con Dio e con gli altri i nostri rapporti. Facciamo in modo che le nostre lampade ardano dell'unico olio dello Spirito Santo che Dio riversa in noi. Così non saremo con la comunità come la comunità di Tessalonica alla quale Paolo indirizza la sua epistola. Non saremo presi dal timore della morte e degli ultimi momenti quando i nostri occhi si chiuderanno alla luce di questo mondo per aprirsi all'eternità. Perché il cristiano, carissimi, non ha paura della morte. Perché il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Dobbiamo vivere la vita come un pellegrinaggio verso la vita vera che è dopo la morte. È vero, viviamo la difficoltà, la paura, il timore, ma il Signore ha vinto la morte e ci rende partecipi nel mistero della sua Pasqua, della sua vita. Maria è la Vergine saggia e prudente. Sia lei a donarci la grazia di camminare nella fede, nella speranza e nell'amore. E sia lei a lasciare socchiuso l'uscio dell'eternità per farci entrare con la nostra lampada, con la nostra vita spesso ammaccata, spesso incapace di bruciare nel modo migliore. Ci doni la grazia di entrare al cospetto di Dio per vivere in eterno nella luce della Santa Trinità. Amen.